consulenza con Antonio Bolzani. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a voi tutti, rieccoci qui anche oggi con la nostra trasmissione quotidiana. Oggi parliamo degli animali, noi e gli animali, tra leggi, responsabilità, assicurazioni e tasse. Quindi ci dedichiamo, se vogliamo, ai diritti degli animali, ma soprattutto ai diritti e doveri dei proprietari di animali. Quali leggi e quali disposizioni si occupano delle questioni che riguardano gli animali in Svizzera? Come detto, ne parliamo oggi focalizzando la nostra attenzione sui diritti, sui doveri e sulle responsabilità, perché ovviamente ci sono anche delle responsabilità dei proprietari di animali. Ai nostri esperti quindi il compito di rispondere ad alcune domande importanti, ad esempio cosa deve sapere chi decide di acquistare un animale, esistono delle regole e degli obblighi da rispettare se voglio tenere un animale dal punto di vista contrattuale, poi è necessaria una forma particolare al momento dell'acquisto di un animale, insomma tante domande per tante risposte, ovviamente con degli esperti, con voi che ci potete raggiungere, che potete intervenire, che potete partecipare alla nostra trasmissione, come sempre i numeri di telefono
0848 03 0808, WhatsApp 079 873 9825, SMS 955 parola chiave rete 1.
Sapete quindi come intervenire e come partecipare. Tania Boldi, avvocata, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Allora, oggi parliamo di animali, con te. Sì. Abbiamo deciso di dedicarci agli animali, soprattutto ai diritti che riguardano quel grande campo, quel variato campo che è il campo appunto degli animali. Allora, cominciamo a capire, e qui è una domanda introduttiva, una carrellata se vogliamo sulle disposizioni e sulle leggi che si occupano delle questioni che riguardano gli animali in Svizzera. Le basi legali quali sono?
Ecco, allora ci sono diverse disposizioni di legge, sia di diritto privato che di diritto pubblico, che si occupano degli animali. Allora, dal punto di vista del diritto privato, nel codice civile, nel codice delle obbligazioni, per esempio ci sono le norme che riguardano la compravendita, che trovano applicazione per gli animali, le norme che riguardano la responsabilità del detentore degli animali, ci sono anche alcune norme che regolamentano la proprietà degli animali oppure a chi viene attribuito l'animale in caso di scioglimento di comproprietà. Ci sono poi degli altri ambiti che sono proprio legati invece al diritto pubblico e queste leggi del diritto pubblico si occupano di questioni che sono legate alla salute delle persone, degli animali, che regolamentano la corretta detenzione degli animali o l'importazione, ad esempio, degli animali.
Cosa è importante sapere, Tania Boldi, se decido di acquistare un animale? Quali sono le cose che assolutamente devo sapere?
Allora, adesso parliamo di compravendita. Allora, magari è interessante sapere che dal 2003, dal punto di vista del diritto civile, gli animali non sono più considerati delle cose. E c'è un articolo che per l'appunto è entrato in vigore nel 2003 che dice questo principio, che evoca questo principio. Lo stesso articolo però dice anche che se non vi sono delle norme particolari, le norme che sono applicate alle cose valgono anche per gli animali. Allora il legislatore per il momento non ha ancora stabilito delle norme particolari per la compravendita di animali dal punto di vista civile e quindi trovano applicazione le norme del codice delle obbligazioni, in particolare gli articoli 187 seguenti del codice delle obbligazioni. Cosa dobbiamo sapere?
Dal punto di vista contrattuale, ad esempio.
Esatto. E cosa dobbiamo sapere? Dobbiamo sapere che proprio perché la compravendita di una cosa che viene applicata per analogia, non esiste una forma particolare per l'acquisto di animali. Questo significa che si può adottare la forma scritta, però il contratto può venire in essere anche oralmente, quindi io mi posso mettere d'accordo se desidero di acquistare un animale, posso mettermi d'accordo oralmente con la persona che me lo vende. Questo però può comportare un po' dei rischi dal punto di vista poi di quello che è l'onere della prova nel caso in cui poi vi sono delle vertenze, perché se vi è un contratto scritto, le regole del gioco, diciamo, di questo contratto sono fissate e sono facilmente comprovabili. Se invece c'è un contratto orale, questo diventa più difficile.
Anche perché ci potrebbe essere o ci può essere il caso in cui voglio restituire l'animale.
Per
poi
esempio,
lo vediamo.
Sì. Magari una cosa che va detta è che a volte, diciamo, anzitutto che questa regola vale sia per il commercio di animali tra privati, ovvero la compravendita tra privati, però anche nel caso in cui il venditore è una persona che si occupa della vendita in generale di animali, ovvero un negozio di animali oppure anche un allevatore.
O anche un canile,
sì, quindi. Però spesso, ecco, in questi ambiti chi vende ha magari già preparato dei contratti standard prestampati che prevedono determinate regole. E lì il consiglio è quello un po' di esaminare bene, di leggerli bene questi contratti, perché questi contratti possono contenere delle regole che sono un po' diverse dal codice delle obbligazioni, soprattutto per quello che riguarda la garanzia riferita agli animali, diciamo,
che è prevista.
Si escludono, che per legge è prevista, e c'è la possibilità spesso per scritto di escludere determinati casi di garanzia, e quindi bisogna fare un po' attenzione quando ci sono questi contratti di leggerli a fondo e capire in che misura la garanzia è stata esclusa.
Bene, allora ricordo, noi e gli animali, tra leggi, responsabilità, assicurazioni e tasse, abbiamo introdotto con l'avvocata Tania Uboldi quel che riguarda, diciamo così, abbiamo dato una panoramica, una carrellata di quelle che sono le leggi e le disposizioni che si occupano delle questioni che riguardano gli animali in Svizzera. Ovviamente dobbiamo farci aiutare in questa consulenza anche dal veterinario cantonale. Buongiorno a Luca Baccerini, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora, al veterinario cantonale chiedo se tutti quelli
in
che hanno...
Vettore, non sono ancora entrato in funzione.
Quasi.
In funzione al primo di luglio.
Quindi, ecco, il futuro veterinario cantonale al posto di Tullio Vanzetti. Luca Baccerini, per quanto riguarda le leggi, per quanto riguarda le disposizioni, beh, qui parliamo del Canton Ticino, tutti quelli che hanno un animale sono in chiaro, sono informati, o voi constatate che vi sono qua e là delle lacune?
Ma diciamo che in genere l'informazione è passata in una buona parte della popolazione. Vi sono però sempre ancora dei casi, specialmente riguardo ai cani, dove la legislazione anche cantonale è un pochettino più importante, quindi ci sono più punti da tenere presente. Molte persone ancora non conoscono nel dettaglio, per esempio, l'obbligo di avere un'autorizzazione. Per le 30 razze soggette appunto all'autorizzazione, oppure quali sono i punti da tenere presente all'importazione di un cane, di un gatto, ma anche di un altro animale.
Ecco, quindi facciamo chiarezza, spieghiamo bene, soprattutto abbiamo deciso, ci siamo sentiti telefonicamente in settimana,
sì,
con il veterinario Luca Baccerini, abbiamo detto oggi ci concentriamo soprattutto sui cani e sui gatti. Allora, per quello che riguarda i cani, che cosa assolutamente devono sapere i proprietari?
Allora, per i cani che devono sapere è che il cane quando viene acquistato o viene preso in adozione deve già avere il microchip, deve già essere registrato alla banca dati Amicus. Se l'animale viene importato è registrato a una banca dati del paese di provenienza, e se l'animale, il cane o il gatto è importato occorre avere anche il passaporto rilasciato appunto all'autorità veterinaria del paese d'origine, e a dipendenza, dopo lì si va più nei dettagli, a dipendenza dell'età dell'animale eccetera, logicamente la vaccinazione antirabica valida. Quindi anche per gli animali, i cani che vengono acquistati in Ticino, in Svizzera, è l'allevatore o se c'è un commerciante di mezzo che fa il tradigno tra l'allevatore e il proprietario finale, devono essere identificati col microchip ed essere registrati nella banca dati Amicus. Non è legale se
banca dati, scusi,
l'allevatore
si chiama
Amicus. Quello, sì, che fino a qualche, sì, anno fa era la banca dati Anis, adesso,
certo,
è la banca dati Amicus per gli anni. per i cani e vale solo per i cani. Per i gatti si possono ancora, ma quello è facoltativo, registrare nella banca dati ANIS.
E stava e dicendo che non è legale?
Quindi se vi dicono, ah ma io ti do il cucciolo, te lo regalo, te lo vendo, poi sei tu col tuo veterinario che mette a posto le cose, che gli metti il microchip, che lo identifichi, non è legale, quindi è un'infrazione all'ordinanza federale sulle epizootie, perché chi cede l'animale dove già cederlo con il microchip, quindi identificato e già registrato nella banca dati.
Luca Baciarini, tutto questo che lei ha appena detto vale per tutti i cani?
Questo vale per tutti i cani, per i cani di qualsiasi età, qualsiasi
esatto.
razza.
Questo è importante perché sì. Poi ci sono dei cani di certe razze che invece necessitano di ulteriori ecco, diciamo così, cose.
Lì, certo, allora lì non andiamo più, non facciamo più capo alla legislazione federale, quindi all'ordinanza federale sulle epizootie, ma facciamo capo alla legge cantonale sui cani, che è specifica appunto per il Cantone Ticino e che dà delle condizioni supplementari per i cani delle 30 razze.
Esatto.
Quindi c'è l'elenco delle razze. Per quei cani bisogna, prima di acquisirlo, farselo dare in regalo, avere un'autorizzazione che è rilasciata dal nostro ufficio, e per avere l'autorizzazione ci sono alcuni parametri che devono essere rispettati, sia di struttura, quindi bisogna anche avere il posto per tenerlo, e poi ci vuole anche inviare copia del casellario giudiziale, appunto anche per avere delle informazioni sulla persona, sul futuro detentore di questi cani, queste razze.
Ecco, c'è una domanda di Guido che è pertinente e che va un po' nella direzione di quello che stiamo dicendo oggi. Quali criteri definiscono un cane appartenente ad una razza pericolosa? Quali regole devono essere rispettate?
Allora, i criteri delle razze è fissato nella legge, quindi sono i cani di quelle razze, poi ricordo ad esempio il pitbull, che non è una razza riconosciuta, quindi è già lui un incrocio, ma anche lui è in questo elenco, e poi tutti i loro incroci, quindi tutti gli animali che come genitore, come nonno eccetera hanno un cane delle 30 razze.
Ecco, quindi ci sono queste 30 razze che sono stabilite a livello cantonale?
E a livello cantonale.
A livello cantonale, da una legge cantonale.
Da una legge cantonale, c'è la legge, c'è il regolamento cantonali. C'era la discussione alcuni anni fa a livello federale di introdurre una legge federale sui cani, poi le Camere non l'hanno accettata, quindi si è rimasti con dei testi cantonali, quindi a dipendenza del cantone hanno delle disposizioni più o meno severe. Ci sono dei cantoni dove determinate razze sono vietate, quindi non possono essere tenuti sul territorio di quei cantoni, come può essere un Ginevra, sì, in parte anche il Canton Zurigo, e in altri come il Ticino, dove invece
più larghe.
Si sono messi dei paletti, nel senso che poi il proprietario deve seguire un corso e seguire due test per dimostrare che il binomio cane con proprietario non sia di pericolo per queste persone.
Però i corsi non sono più obbligatori per certe razze.
Allora, dopo lì, ecco, c'è un problema un po' di fondo, che le persone dicono, ah, ma ho sentito che non sono più obbligatori,
esatto,
i corsi, ma ecco, allora, come detto, per le 30 razze vale la legge e il regolamento cantonali, che sono tuttora in vigore, quindi l'obbligo della frequentazione del corso per le 30 razze e dei due test è tuttora in vigore. Quello che invece non è più in vigore è l'obbligo generale, che era inserito l'articolo 68 dell'ordinanza sulla protezione animali, quindi l'ordinanza federale, che diceva che chi non ha mai avuto un cane deve seguire, prima di acquistarlo, di farselo regalare, di adottarlo, un corso teorico per capire un pochettino, era per far capire alla gente l'impegno che ci vuole per tenere un cane, quindi non era un po' per scoraggiare gli acquisti facili, che poi uno si rendeva conto quando aveva il cane
che non ce la
faceva, di non poterlo gestire,
certo,
perché lavora tutto il giorno, sono fuori casa eccetera eccetera eccetera. E invece il capoverso 2 di quella dello stesso articolo 68 diceva che poi entro il primo anno che la persona entrava in possesso dell'animale doveva fare un corso pratico, che era un corso pratico di alcune ore, quindi niente di difficile
di
trascendentale, diciamo così, ma dava perlomeno
un'infarinatura.
Un'infarinatura che così almeno la persona si rendeva conto sì. se aveva bisogno di ulteriori corsi o meno, capiva più o meno cosa vuol dire avere un cane.
E il resto non è più obbligatorio questo.
E questo invece le Camere federali hanno votato e quindi non è più obbligatorio. Quindi è unicamente il corso
per le 30 razze.
Che è stato abrogato è solo quello a livello federale per tutti i cani, invece per le 30 razze è tuttora in vigore.
È tuttora in vigore, però per un altro cane che non appartiene a quelle 30 razze, il possessore,
diciamo,
proprietario non deve,
diciamo
poi lo può fare, è utile.
Deve, però è consigliabile.
È consigliabile.
Sia con cuccioli per non avere problemi di mancata socializzazione, tante volte si vanno a prendere dei cani di razza che sono stati allevati per i primi mesi senza nessuna socializzazione con altri animali, con le persone, con le cose, con l'ambiente esterno, ed è veramente molto importante.
Questo
che
è importante,
venga
certo.
Questa socializzazione e poi perlomeno un corso di educazione. Vive meglio il cane, vivono meglio i proprietari se il cane è educato.
E i familiari del proprietario, certo.
I familiari e la popolazione.
E certo, la popolazione dei cittadini. Dottor Bacciarini, parlavamo prima con l'avvocato Uboldi delle forme contrattuali, si è parlato appunto dell'acquisto. Oggi va un po' di moda, glielo chiedo perché ne abbiamo parlato al telefono, va un po' di moda l'adozione. Non compro il cane, ma lo adotto. Cosa significa?
E significa, poi possiamo sentire anche cosa ne pensa l'avvocato, significa poco e niente, perché io allora se vado in un canile, se prendo il cane da un'associazione seria che mi porta i cani da paesi terzi, ci sta magari il fatto che l'ho adottato perché ho preso o salvato uno di quei cani, ho pagato solo le spese di 200-300 franchi che hanno avuto per il trasporto, per le vaccinazioni, per i documenti, eccetera, eccetera, eccetera. E ecco, quello ci sta. Dire che sono andata al negozio XY a Como piuttosto che a Varese e ho adottato, che so io, il bulldog francese per 1.500-1.800 euro, ecco, quello è un po'.
Ma non è un po' un escamotage, una scorciatoia per non avere noie doganali?
No, ma quello nel caso no, perché il valore dell'animale, se è un cane di razza, il valore c'è. Quindi
ho capito.
Anche se io mi faccio regalare da un amico conoscente all'estero un Rolex quando arrivo dogana,
certo. Così come le scarpe
regalo.
Che acquisto a Ponte Tresa, non le adotto, ma le compro.
Non posso dire ho adottato il Rolex e quindi non lo sdogano.
Sì, insomma, sì. No. Ci siamo capiti. Sentiamo l'avvocato Boldi sull'adozione.
Ma dipende, diciamo, io ho sempre alcune perplessità. Sempre adesso dal punto di vista un po' legale,
giuridico,
poi parleremo anche del questione un po' dei difetti, no?
Certo.
Anche gli animali possono avere dei difetti, quindi questi difetti, questi problemi che possono poi manifestarsi quando io adotto o acquisto un animale da una persona che forse non lo ha tenuto correttamente o questi animali hanno avuto dei problemi, quindi possono nascere dei problemi anche abbastanza seri. Io penso che è sempre importante, proprio adesso come consiglio così, di veramente prendere gli animali in posti che danno determinate garanzie anche dal punto di vista del rispetto di come è stato tenuto l'animale e quant'altro, penso.
Ecco, dottor Bacciarini, dal punto di vista sanitario veterinario, io sono sicuro che se acquisto un animale, magari all'estero, ma anche in Svizzera è tutto a posto, va tutto bene? Devo farmi dire tutto,
dipende,
da chi me lo vende,
cioè sicuro dipende di dove lei acquista, perché acquista un animale. Allora la prima cosa che bisogna tenere presente è che si tratta di un essere vivente, quindi un essere vivente che può ammalarsi, può sviluppare delle patologie, che quindi non è un paio di scarpe che si resta nell'armadio, non succede niente, non si rovina, non si tanto per fare il confronto
paragone.
Che dicevamo prima, e quindi possono essere. Il problema è che negli animali che vengono magari commerciati con più frequenza, quindi cani ma anche gatti di razza, Una volta erano cose che si facevano solo con i cavalli, perché poi i prezzi erano logicamente più impegnativi. Ci sono tutta una serie di patologie che possono essere ereditarie, quindi l'allevatore serio controlla anche da quel lato lì. Adesso con le analisi genetiche si possono anche vedere se la cagna o il maschio che vuole utilizzare per la riproduzione è portatore magari anche sano di una patologia o dell'altra, e quindi poi l'allevatore serio non li impiega. Ci sono tutta una serie, per esempio, di esami che possono essere radiografici, che possono essere fatti, non so, displasia dell'anca piuttosto quella del gomito, sì, eccetera, dove l'allevatore serio anche lì fa tutte le analisi e quindi può dare un certo grado di garanzia sull'animale. L'allevatore serio, i genitori sono già loro vaccinati, quindi anche se la vaccinazione del cucciolo viene fatta non subitissimo, il cucciolo è protetto con gli anticorpi che arrivano dalla madre, e l'allevatore serio gli dà anche determinate, appunto, garanzie. Anche da,
se è serio, se è meno serio, certo, meno garanzie.
I vari difetti, come diceva prima, sì, la signora, i difetti che magari non possono, sono i difetti quelli nascosti, no? Quelli che io ho studiato a Berna come Versteckte Mängel,
sì,
e di per sé si parlava sempre di cavalli, no? Quindi anche lì si faceva un esame per la vendita o meglio per l'acquisto, per essere sicuro che tutta una serie di patologie non erano in essere, no? Questo cosa significa? Significa poi anche dal lato giuridico che se io acquisto l'animale in Svizzera, logicamente, se voglio far valere poi i miei diritti, è molto più semplice che se io vado ad acquistare l'animale in Italia.
Perché poi il foro di competenza diventa il foro italiano, certo, sì, di Varese o di Como.
E poi le garanzie sono altre, perché se noi andiamo a prendere sempre nello stesso negozio, di adesso faccio esempi, Como, Varese, Milano, del cucciolo che magari mi arriva dall'Ungheria, magari mi arriva ancora più lontano, chi me lo vende non mi può assicurare assolutamente nulla. La maggior parte delle volte li vende che magari hanno già una patologia in corso, che magari non è niente di problematico. Alcune volte invece sono in patologie serie, appunto perché arrivano da allevamenti che non sono per nulla seri. Però in quei casi lì siamo il proprietario che l'ha acquistato è abbastanza limitato.
Certo. Allora, vediamo dopo un brano musicale se esiste la possibilità di restituire Tanio Boldi l'animale, se ci ripenso o se mi accorgo che faccio fatica a gestirlo, oppure se l'animale è difettato, se ho la possibilità di restituirlo.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Allora, noi e gli animali, tra leggi, codici, norme, responsabilità, assicurazioni e tasse, andiamo avanti con Luca Baciarini e Tania Uboldi. Tania Uboldi, esiste la possibilità di restituire l'animale se ci ripenso o se mi accorgo, ad esempio, che faccio fatica a gestirlo, che non riesco a gestirlo, oppure se scopro dopo l'acquisto che l'animale non ha le caratteristiche che pensavo avesse? O ha dei problemi di salute, cosa devo fare in questi casi?
Allora lì sono due questioni. La prima è la restituzione per il caso in cui io, per mia scelta, senza che vi sia un difetto dell'animale, decido che non mi piace più, che non, in qualche maniera non lega con la famiglia o che mi sono praticamente semplicemente stufato di averlo. Allora lì di principio non esiste un diritto alla restituzione. Lo si può restituire solamente se eventualmente anche il venditore è d'accordo di riprendersi l'animale.
Ci viene incontro, c'è un problema, ci viene incontro.
Ci viene incontro, perché lì in verità non è legato al problema che l'animale ha un problema, ma è un problema mio che non ho valutato forse bene la scelta di comprare un animale. La questione dei difetti invece è una questione diversa, è una questione che viene fissata nella legge e la legge che prevede che per le cose mobili e gli animali, come dicevo prima, per quello che riguarda le regole dei difetti vengono paragonate alle cose mobili, la legge dice che il venditore risponde per delle qualità che lui ha promesso e che poi l'animale magari non ha, e risponde anche per i difetti che tolgono o diminuiscono il valore alla cosa, in questo caso l'animale, il valore all'animale. Risponde anche per i difetti che lui conosceva e ha sottaciuto dolosamente. Nel senso, lui sapeva, ad esempio, che non era un animale di razza o che aveva determinati problemi e lo ha sottaciuto. Allora, ecco, per questo tipo di problemi lui risponde. Non risponde invece per quei difetti che l'acquirente conosceva, ovvero lui sapeva che l'animale aveva determinati problemi, oppure che avrebbe dovuto conoscere usando l'ordinaria diligenza. Ecco, e qui ecco, si apre un po' un campo per capire cos'è un po' l'ordinaria diligenza quando si acquista un animale. L'ordinaria diligenza di solito impone una certa verifica, quindi non è che si può acquistare con leggerezza, si impone una certa verifica o il controllo della presenza di determinati documenti che attestano la provenienza dell'animale e quant'altro. E quindi ecco, dobbiamo essere anche un po' diligenti quando acquistiamo questo animale. Le verifiche vanno fatte tempestivamente, quindi non si può lasciare che trascorra troppo tempo. A differenza però, ecco, ci sono poi i difetti occulti, quelli sono quelli che non si potevano vedere con la verifica, però quelli che sono manifesti, se noi teniamo l'animale e non facciamo le verifiche e poi accettiamo l'animale così com'è. Mentre i difetti occulti, quelli si possono poi notificare, sono quegli difetti che non si vedono subito, si possono notificare, però anche qui la notifica va fatta.
Meglio se l'animale è stato acquistato in Svizzera.
E qui era il discorso di cui parlava prima il dottor Baciarini, che diventa queste regole che io ho detto, evidentemente sono le regole che trovano applicazione in Svizzera per un animale acquistato in Svizzera. All'estero ci possono essere anche altre regole.
E quindi le procedure possono essere più lunghe
e soprattutto all'estero
non portare a nulla. Dottor Baciarini, la garanzia di solito gli allevatori la danno quando vendono un cane?
Ma guardi, io in questi anni ho visto di tutto.
Ecco, cosa ha visto?
Io ho visto venditori che danno la garanzia di 6 mesi che il cane non si ammala.
Ma è legale una cosa del genere?
Ma diciamo,
Tania Uboldi,
ma non esiste,
come si fa?
Perché non si può assolutamente dire prima se il cane si ammala, se non si ammala. Cioè, al limite ci sono alcune patologie che hanno bisogno di X mesi prima di svilupparsi, e che quindi uno può dire no, ma nei prossimi 6 mesi di sicuro non si ammala. O patologie che subentrano dopo una certa età dell'animale, però anche lì poi diventa inutile scriverlo. Ci sono invece degli allevatori che mettono le garanzie, nel senso che se l'allevatore serio ha fatto tutti gli esami, che che assieme all'animale, assieme al pedigree e quant'altro, dà anche per esempio i risultati delle radiografie, degli ecopi, i risultati delle radiografie dei genitori, dei nonni o di test genetici fatti sul cucciolo, logicamente quelle sono delle garanzie addizionali, che non significa ancora che il cane sarà sano per tutta la vita, ma perlomeno per determinate patologie ci assicura con grande probabilità che queste non si svilupperanno nel cucciolo. Quindi bisogna fare un pochettino attenzione. Dopo io ho già visto, l'avvocato diceva prima appunto di controllare anche l'animale, io ho visto dei casi dove il cane è stato acquistato in un commercio, in un negozio per animali all'estero, e il cane mostrava già diarrea, il cane mostrava già vomito e la persona l'ha acquistato lo stesso a 1500-1800.
Quindi ha accettato, diciamo,
e
il difetto,
tra virgolette.
E poi il cane
muore dopo 2 o 3 giorni di cure veterinarie, quindi alla fine mamma ha detto che non era niente di che era stato un po' stressato dal viaggio, dal trasporto. Ecco, bisogna veramente fare un po' attenzione di non credere a tutto e di non voler, cioè un cane vive a dipendenza dalla razza, può vivere 12, 15, 16, 17 anni, quindi è un acquisto che dovrebbe essere fatto in modo serio. Andiamo a acquistarlo dall'allevatore, che sia in Svizzera, che sia all'Italia, ma un allevatore serio. Un allevatore che alleva lui i cuccioli, non l'allevatore del gabbiano bianco, dove si va a guardare la pagina internet, offre cuccioli di 30 razze diverse, sempre tutto l'anno, perché vorrebbe dire che ha un allevamento con almeno 3-4 fattrici per razza.
E non va bene.
Quindi capite che 4 per 3 fa 12, vorrebbe dire avere almeno le fattrici 120 cagne più i riproduttori maschi. Quindi è una cosa che non sta in piedi. Eppure la gente ancora ci casca, oppure va a acquistarlo in Italia, piuttosto che in Francia, sì, ma te l'ho detto, ha maggiorato che è suo, e poi arriva a casa col passaporto ungherese, no? Perché veramente non fanno attenzione, non guardano.
Quindi massima attenzione.
Massima attenzione, veramente, come diceva l'avvocato prima, di controllare quelle cose lì, perché poi non si può dire, ma io non ho visto.
O non lo sapevo.
Sì, allora, dopo è vero che
Sono tante le domande, io vi chiedo gentilmente a tutte e due, a Tanio Voglia e al dottor Baccarini, di essere un po' sintetici, un po' più diciamo brevi nelle risposte, perché sennò non riusciamo ad evadere tutto. Allora, cosa capita, ed è una domanda che pongono diversi ascoltatori, se l'animale o se gli animali non vengono tenuti correttamente? Chi interviene, come fare per far rispettare le regole? Ci sono delle persone che ci scrivono: il mio vicino di casa ha 4 cani, la mia vicina di casa ha 5 gatti, ma secondo me, ecco, sono un po' troppi. Dottor Baccarini.
Allora, come fare? Ci si può rivolgere o all'autorità comunale in primis, o altrimenti anche al nostro ufficio. Abbiamo un sistema di notifica online, per chi non ce l'ha può mandare anche una mail. L'importante è sempre dire esattamente cosa, dove si è constatato cosa,
il posto, il luogo,
animale, il numero. Ecco, non dire più o meno in quella zona, più o meno. E poi, se si hanno nome e cognome del proprietario dell'animale, di metterlo, perché altrimenti per noi costituisce ancora tutta una serie di indicatori che dobbiamo andare di andare di ulteriori verifiche, e poi logicamente ci complica l'attuazione poi delle verifiche e delle misure.
Andiamo avanti. Ho preso un cane 4 anni fa credendo fosse un incrocio boxer, e ora mi trovo a pagare una multa di quasi 700 franchi perché l'ufficio del veterinario cantonale dice che si tratta di un cane appartenente alle 30 razze, contestando anche l'opinione del mio veterinario e dell'istruttore cinofilo e di un secondo veterinario al quale ho chiesto un parere. Cosa è successo qui, dottor Baccarini?
Allora, qui adesso io non posso entrare nei singoli casi. Logicamente ci sono dei casi dove si acquistano dei cani, degli incroci, dove alla fine non si sa esattamente cosa sono e da dove arrivano. Però logicamente poi tra cucciolo, quando è cucciolo è una cosa, quando si sviluppa che diventa adulto può mostrare tutta una serie di altre caratteristiche morfologiche che lo fanno cadere sotto una delle 30 razze. Poi dopo adesso col segreto d'ufficio non posso entrare nei singoli casi, perché altrimenti
non finiremo più. Andiamo avanti.
Per sé anche le multe vengono proporzionate a dipendenza se la persona non lo sapeva all'inizio, se è stata un'autodenuncia, perché ha visto che il cane si stava con la crescita, stava assumendo caratteristiche di improbabile incrocio tra razze. Poi la montata della multa poi dipende da tutti quelli.
Velocemente una domanda sui pappagalli. È una signora, Cristina, piacciono i pappagalli, sì, ma non ne ha mai acquistati per timore che siano catturati in natura. Com'è la legge in proposito? Come avvengono le verifiche? Come si può sapere se l'animale sia nato in cattività?
È molto semplice, i pappagalli, tutti gli animali che sono protetti dalla legislazione internazionale sulla protezione delle specie, che l'acronimo è CITES, scritto CITES, devono avere sia per la vendita, sia per la tenuta, sia per l'importazione e esportazione, di avere nel documento ufficiale CITES. Quindi se lei va sia da un privato, sia da un negoziante, che sia svizzero, che sia all'estero, e la persona le dà il CITES, ma quello originale del pappagallo, è sicura che o è stato allevato in cattività o proviene in ogni caso da situazioni legali.
Legali, da situazioni legali.
E fare attenzione, perché ci sono pappagalli che devono essere tenuti solo con l'autorizzazione. Tutti i pappagalli, dal pappagallino ai grandi ara, vanno tenuti almeno in coppia, tenuta singola è vietata assolutamente in Svizzera dal 2008, e se vogliamo importarli da un altro paese ci vuole anche un'autorizzazione di importazione da parte dell'ufficio federale, che verifica in quei casi appunto anche se è presente questo documento CITES.
Quindi ufficio federale in questo caso.
Quindi per l'importazione ufficio federale, sì.
Io ho preso il mio cane in Italia da un allevatore DOC, mi ha fatto tutti i documenti necessari per lo sdoganamento, e questo non prima che il cane avesse 4 mesi. Ho fatto lo sdoganamento, la mia domanda è: come mai sento parecchia gente che non lo fa lo sdoganamento? Perché non si controlla di più? Io so di aver fatto la cosa giusta, ma non tutti la fanno.
Certo, ma il punto è un altro, è che è un obbligo di fermarsi in dogana e sdoganare tutte le merci. Quindi, come ha detto bene l'avvocato prima, per gli animali dove non ci sono altri testi di legge che dicono altrimenti, sono trattati come cose, quindi anche l'animale, il cane e il gatto, devono essere sdoganati. Quindi ci si ferma
e si dice quello che si è acquistato,
si esce,
o adottato,
si mostra il cane o l'altro animale, si dice, e poi si fa,
certo,
l'adoganamento.
Va fatto anche per gli animali.
Va fatto perché è un obbligo di legge.
Di legge.
Quindi non è che è il doganiere che deve rincorrere tutti,
no,
e andare a controllare le macchine.
È la persona che deve farlo di sua spontanea volontà.
Ma è la persona che per legge, sì, altrimenti commette un'infrazione.
Andiamo avanti. Cane preso in Svizzera che non aveva il microchip. L'ho portato dal veterinario e nessuno mi ha mai detto che potesse trattarsi di un cane pericoloso. Qui, secondo me, l'acquisto è stato fatto un po' così.
Quindi
un po' superficialmente,
non è solo,
insomma. Ecco.
Un po' così, è che bisogna acquistare il cane o prendere, diciamo, in regalo, se è un bastardino trovato da noi, e il cane di avere il microchip deve essere registrato in amico se proviene dalla Svizzera. Non si può dire no, ma lo faccio dopo. Dopo è vero, ci sono alcuni casi dove... se è un cane trovatello che va alla protezione animali, che all'inizio non si vede subito che è trentarazza o meno, lì c'è il punto di domanda, e quindi poi però tante volte si rende attenta la persona che guarda che se con lo sviluppo mostra dei caratteri di trentarazza bisognerà fare la procedura di autorizzazione. In quei casi lì poi logicamente non si fa.
Però dottor Baciarini, il microchip è obbligatorio per tutti coloro che acquistano un cane, quindi chi vende il cane,
chi vende il cane, quindi
chi lo cede.
Se lo regala, non lo regala, lo vende, è obbligatorio che prima di cederlo deve essere identificato col microchip e deve essere registrato nella banca dati, non solo al microchip,
e
ma
lì
deve
non
essere registrato in banca dati.
E lì non si sfugge. Chiunque
e
ceda
da lì non si sfugge,
un
altrimenti
cane.
È una, altrimenti si è un'illegalità.
Quindi uno può adottarlo, può comprarlo, può riceverlo in regalo, un omaggio, però il cane deve avere il microchip e deve essere registrato alla banca dati, che si chiama Amicus, giusto?
Amicus, sì.
Bene, poi come mi devo comportare se mi hanno regalato un cane che è definito un incrocio tra un boxer boxer e un rhodesian, ma che non ha il microchip. E ridagli questi microchip.
Cioè, lì francamente... c'è un problema di fondo.
Ma come mai questi cani non hanno il microchip? Scusi.
Bisogna domandarlo a chi, ma io non capisco. Il cane, questa persona, perché e chi lo prende deve assolutamente dire no, io lo prendo solo se ha il microchip registrato nella banca dati, perché quello allora è quell'obbligo del microchip registrazione, poi se viene dall'estero il passaporto e l'antirabbica sono fatti appunto, non sono nella legislazione professionale di mai, sono la legislazione sulle epizoozie, che contiene anche le cosiddette zoonosi, quindi le malattie che dall'animale possono andare anche sull'essere umano. E la malattia con la M maiuscola è la rabbia. Quindi è importantissimo, perché il cane che non ha il microchip, quindi non è identificato, noi non sappiamo da dove arriva. Anche se l'abbiamo preso appena fuori dal frontiere in Italia o in Francia, può essere che il cane mi arriva dal Marocco, ma arriva dalla Tunisia, paesi dove la rabbia sia nei selvatici ma anche nei cani di città, randagi o non, è presente. E bisogna tenere presente che la rabbia miete ancora al mondo tra i 55 e i 60 mila morti. Una persona prende la rabbia, muore, tutt'oggi non c'è una terapia. Quindi uno la becca e muore. Quindi è per quello che è una delle cose più importanti, è mai andare a prendere un cane che non sia identificato, che non abbia le garanzie sanitarie adeguate, perché si arrischia grosso.
Dottor
Poi logicamente sì.
No, dica, finisca.
Poi logicamente se è un cane trovatello, un bastardino, è ancora più pericoloso, se non hai documenti sul microchip, no?
Sì.
Il cucciolo di razza acquistato in un allevamento, ma vero allevamento, come dicevo prima, non rivendite di cucciolo.
Internet. Allora, se gli animali sono considerati cose, se passo la dogana con regolare microchip e il cane regolarmente vaccinato e lo pago 30 euro, cioè il di sotto di quello che devo dichiarare alla dogana, ma devo dichiararlo, ci chiede un ascoltatore?
Sì, perché sta al doganiere poi a dire ok, il valore è inferiore a quello che è la franchigia. Cioè la persona non può decidere di dire a che... il valore di 30 euro.
E da proprio può esibire una fattura. Può esibire una fattura, però, dottor Baciarini. Una fattura di 30 euro che è il prezzo del cane.
Lo sdogana e sul passaporto che il cane è stato registrato in Italia, sul passaporto europeo italiano o su quello francese tedesco, verrà poi messo anche il timbro dello sdoganamento e mostra la fattura dei 30 franchi o dei 30 euro.
Quindi non conta il prezzo.
Non conta. Per
devo comunque non sdoganarlo conta, al di là del prezzo.
Sì, ma come tutte le altre merci. Cioè il fatto poi che quando si transita di persona e che quindi sono le regole che fino a... una bottiglia di super alcolica
non devo dire niente.
I maggiorenni, questo qua. Non è che non devo dire niente, posso passare senza pagare l'IVA, ma se no, se mi fermo che devo sdoganare, mi fermo e dico cosa ho. Non è che cerco di fare il furbo, se non mi domanda niente passo, perché non è così che funziona. È un po' la percezione che abbiamo, un po' diffusa, che ecco, basta fare i furbi e poi... e che non è una cosa grave, no?
Andiamo avanti con un brano musicale e poi torniamo a parlare soprattutto anche di responsabilità, perché arrivano molte domande anche sulle responsabilità.
Just
Allora, abbiamo ancora molto da dire, ma non abbiamo tanto tempo e quindi dobbiamo essere veloci. Il detentore di un animale è responsabile, Tanio Boldi, per gli eventuali danni causati dal suo animale. Qui mi aggancio anche a una domanda che ci aveva già fatto Valeria in occasione di una precedente consulenza dove si parlava di responsabilità civile, era ospite l'avvocato Caimi. Potete per favore parlare dell'assicurazione RC per i cani, perché alcuni proprietari di cani non sanno neppure che è obbligatoria. Io ho il cane e sono assicurata. Tanio Boldi, bisogna averla la RC?
Allora, la RC per i cani, mi pare che determinati cani c'è una certa obbligatorietà, però questa molto probabilmente saprà dirlo meglio il veterinario. Io quando parlo di responsabilità penso agli articoli 56 e seguenti del codice delle obbligazioni, che regolamentano la responsabilità dei detentori di animali. Questi articoli cosa dicono? Dicono che di principio il detentore di un animale è proprietario per il danno che questo animale cagiona. Quindi se un animale cagiona un danno, il proprietario non è l'animale evidentemente che risponde, ma è il suo detentore. Il detentore può liberarsi però da questa sua responsabilità se prova di avere adoperato tutta la diligenza richiesta nel custodire e vigilare questo tipo di animale, oppure se il danno si sarebbe comunque verificato. Quindi c'è tutto il discorso della diligenza. Cos'è la diligenza? E qui la diligenza può cambiare molto a dipendenza del tipo di animale che si ha, perché un gatto si capisce che ha un obbligo di vigilanza e di accudimento diverso da quello ad esempio di un cane. Gli articoli di legge che ho detto prima, di cui ho parlato prima, specificano poi che il detentore di un animale ha la possibilità di poi fare regresso su terzi se questo animale che poi ha cagionato il danno è stato aizzato da una terza persona o dall'animale di questa terza persona.
Dottor Baciarini, per le 30 razze è obbligatorio avere una responsabilità civile, un'assicurazione RC?
Sì, allora ho ricontrollato ancora la nostra sì. telefonata. Di per sé, in base al regolamento cantonale sulla legge sui cani, l'articolo 6 dice che ogni assicurazione, il titolo è assicurazione di responsabilità civile, dice l'articolo 6, ogni proprietario, quindi indipendentemente dalla razza, deve stipulare una polizza assicurativa per coprire eventuali danni causati dal suo cane per un importo minimo di 3 milioni di franchi, quindi indipendentemente dalla razza, quindi non sono solo le razze, diciamo così, le 30 razze da autorizzare, sono anche tutti gli altri. Noi quello che facciamo di routine è, quando rilasciamo le autorizzazioni appunto per le 30 razze, chiediamo sempre copia della assicurazione responsabilità civile per quell'anno, per avere almeno di... Poi per gli altri cani l'autorità comunale, per esempio la polizia, può sempre richiedere di visionare la polizza assicurativa se il proprietario è coperto con la RC.
Difatti c'è una domanda: se io ho una RC per il mio cane ma porto a passeggio anche cani dei miei amici, la mia RC è sufficiente?
E lì deve controllare e vedere col suo assicuratore cosa copre sì. RC, perché possono essere un po' anche più...
Perché la RC, quella che abbiamo di solito noi per la casa, per l'economia domestica, dovrebbe già comprendere anche eventuali danni causati da un animale.
No,
chi mi risponde?
No? Non credo, no, penso che bisogna estendere la clausola per l'animale.
Dottor Baciarini?
Perlomeno bisogna controllare.
Esatto. Controllare e chiedere al proprio assicuratore.
Era già, diciamo così, di base, considerava già anche il cane.
Anche il cane.
Invece, lo so di altri, invece sono, quindi, non sono tutti uguali alle polizze assicurative.
No, chiedete al vostro assicuratore.
Controllare.
L'opinione del veterinario cantonale su una determinata razza può essere in contrasto con quella degli altri veterinari? Io, come persona che prende in regalo un bastardino, posso fidarmi o meno dell'opinione di un veterinario, o devo interpellare il veterinario cantonale per non andare incontro a multe o a problemi?
Allora, di per sé, dopo la decisione, quando bisogna decidere, poi la decisione è nostra, non è della... però si prende su basi, quindi la prima cosa è anche questi caratteri, come ho detto prima, morfologici.
Decidete voi,
cane,
siete insomma voi
che,
l'ultima detto, istanza.
Sì, che come detto possono variare un po' anche dal cucciolo all'animale adulto.
Ecco, poi il veterinario è obbligato o meno a segnalare al veterinario cantonale se ritiene che un cane possa appartenere alle 30 razze pericolose, un veterinario quindi qualsiasi?
Sì.
Deve segnalarlo lei, dottor Bacerini?
Il veterinario deve iscriverlo. Quando nell'ordinanza federale sulle epizoozie è definito esattamente quali sono i compiti del detentore, quali sono i compiti del veterinario. Il veterinario deve, quando identifica il cucciolo, poi lo deve registrare nella banca dati e deve registrare tutti i dati che sono elencati nell'OFE.
E può anche dire che lui ritiene che appartenga a una delle 30 razze.
Ma lo deve scrivere, se per lui è un incrocio tra 30 razze, lo deve scrivere. Ah. Non può scrivere bastardino medio o bastardino grande quando
quindi lo deve scrivere, è un obbligo.
Certo,
bene.
È un obbligo.
Ma se il cane viene trovato, altra domanda, dobbiamo andare avanti. Il cane viene trovato, non ha un proprietario precedente. Lo si può portare dal veterinario per mettere il microchip e vaccinarlo?
Allora, il cane che trovate, lo che viene portato, si porta, se annuncia, si porta subito alla protezione animale, perché come ho detto prima non si sa da dove arriva.
Ho capito.
Quindi c'è anche il problema sanitario, quindi la persona non se lo può tenere a casa. Così.
Ecco, e lo porta alla protezione animale e loro, la protezione animale, cosa fanno?
La protezione animale segnala subito il caso al nostro ufficio.
Ah, ho capito.
Oppure chiama la polizia poi si occupa di portare la protezione animale, eccetera.
Ci scrive sì, probabilmente un assicuratore, che la RC per tutti gli animali domestici è già inclusa nella RC privata. Questo vale per il 99% delle assicurazioni. Bene. Vedi, Tanio Boldi, che abbiamo anche questo.
Okay, allora animali domestici.
Ok, quindi animali domestici in generale. Sì.
Poi c'è il problema del gatto, che questo lo ricorda un'ascoltatrice, il gatto che ha rovinato il divano di una vicina di casa. Allora, il mio gatto si è intrufolato nell'appartamento del vicino e gli ha graffiato il costoso divano in pelle. Devo rispondere del danno?
Lì il gatto è un po' così, il gatto è un po' diverso dal cane, perché...
Pare di no!
Il gatto appunto è un animale relativamente libero, il gatto non è che ho l'obbligo di tenerlo al guinzaglio,
esatto,
o di tenerlo in casa, quindi sta un po' a me evitare che entrino gatti nel mio appartamento e che mi danneggino.
C'è una sentenza del Tribunale Federale che dice di no, la legge prevede che il proprietario di un animale debba rispondere dei danni da questo causati, ma tale responsabilità cade se lui può dimostrare di aver fatto il possibile per evitarli, sì. Questo è possibile se si tratta di animali addestrabili come i cani. Dal proprietario di un gatto però non si può pretendere che rinchiuda l'animale per 24 ore al giorno o lo sorvegli costantemente. Per questo motivo la signora non dovrà rispondere del danno.
Ecco, è quello che abbiamo detto.
Nel suo caso, sì, il vicino avrebbe dovuto impedire al gatto di entrare nell'appartamento.
Esatto, è quello che abbiamo detto prima.
Tanio Boldi, grazie mille per essere stata con noi. Dottor Bacerini, le lascio 40 secondi per dire che se ci sono ancora dei dubbi, lei e il suo ufficio siete tutti a disposizione, giusto?
Siamo a disposizione e abbiamo la pagina internet,
ecco,
www.t.ch/vet, sia sulla nostra pagina e poi quei rimandi sulle pagine dell'ufficio federale. Trovate già il 99,9% di queste informazioni, e se avete ancora un dubbio, c'è anche l'indirizzo email a cui potete poi inviare la vostra richiesta.
Ecco, però mi raccomando, l'abbiamo ribadito durante quest'ora di trasmissione, state attenti agli allevatori, soprattutto siate molto attenti quando comprate un cane.
Prevenire val di più che curare.
Ecco, quindi state attenti alla serietà di chi,
certo,
alla serietà, all'affidabilità, alla credibilità e alle garanzie di chi vi vende un animale. Grazie mille anche al veterinario, futuro veterinario cantonale Luca Bacerini. Buona giornata anche a lei, grazie mille per la sua disponibilità anche in una giornata di festa. Domani 118, sì, 118, perché parliamo dei pompieri, delle varie attività dei pompieri, ma anche di quello che propongono, di quello che fanno, di chi paga i pompieri quando intervengono. Domani, buona giornata e mi raccomando, alle 13 le consulenze.
La consulenza.